File 35, pagina 210. Il 22 luglio 1944 furono assegnati al Sonderkommando 435 ebrei deportati da Corfù, i quali si rifiutarono di compiere quel lavoro. Furono mandati alle camere a gas. Questo episodio, di cui quasi nessuno era venuto a conoscenza, è annotato nel calendario ricomposto dal Museo di Auschwitz. Troppo spesso atti di eroismo ad Auschwitz rimanevano sconosciuti. Henryk Paderewski richiamò la mia attenzione sui contrasti all'interno del comando. La maggioranza che era addetta al trasporto dei cadaveri era gelosa dei fuochisti, i quali non solo erano esentati dal lavoro peggiore, ma anche in quanto specialisti avevano le maggiori possibilità di sopravvivere alle eliminazioni che periodicamente venivano attuate. A proposito di quelli che avevano il compito di sgombrare le camere a gas, Paderewski dice: «Con loro non riuscivo a trovare un linguaggio comune. Erano completamente presi dalla volontà di vivere, dalla volontà di sopravvivere a questo destino forzoso e a questo orrore. Quando questi individui erano al lavoro, lo facevano con uno zelo eccessivo, come se in questo modo potessero comprarsi la possibilità di una vita futura». Questa maggioranza non qualificata del Sonderkommando, quando veniva impartito l'ordine fuori i bastoni, aveva anche il compito di prendere dei bastoni che stavano pronti in un locale del crematorio e di servirsi di questi per fare in modo che gli ordini dell'SS venissero eseguiti. Quest'ordine veniva impartito quando le vittime nell'atrio del crematorio rifiutavano di spogliarsi. Yehuda Bakon, che aveva allora 14 anni, apparteneva a un comando addetto al trasporto con carri, che in inverno andava anche fino ai crematori, in quanto di lì doveva prendere le ceneri che serviva a cospargere le strade. Alcuni appartenenti al Sonderkommando raccontarono a Bakon, ancora quasi un bambino, che una donna morta da 3 minuti è come una viva. Essi avevano violato dei cadaveri, ma egli ebbe modo di conoscere anche persone che non si erano degradate al livello degli animali. Una di queste era Kalmin Furman, originario di Luna, presso Grodno, che portava il numero 80-180 e che allora poteva avere circa 25 anni. Egli teneva sempre verso questi adolescenti un comportamento gentile e disponibile all'aiuto. Un giorno raccontò a Bakon la sua storia. Egli aveva dovuto portare a bruciare i suoi genitori. Quella volta Furman si impiccò, ma la corda fu tagliata in tempo. Dopo questo fatto gli venne risparmiato il lavoro con i cadaveri, ma gli venne per contro imposto un incarico particolare. Quando le SS fucilavano dei prigionieri in un locale speciale del crematorio, Furman doveva tenerli per il braccio. Se la vittima si agitava, doveva essere tenuta per un orecchio. A quel punto il colpo alla nuca poteva venire piazzato esattamente. Il polacco Mietek Morava non portava sulla sua casacca da internato la stella di David. Aveva 20 anni quando fu portato da Cracovia ad Auschwitz nell'ottobre del 1940 e qui fece ben presto conoscenza con il comandante della sezione politica, dato che Mietek era addetto alla manutenzione delle biciclette con le quali le SS arrivavano al lager. Grabner aveva notato che eseguiva il suo lavoro velocemente e abilmente. Lo fece adibire a lavori del primo crematorio, quando ancora ad Auschwitz non si praticavano uccisioni con il gas? Anche dopo l'installazione delle attrezzature per lo sterminio, Morava rimase in questo comando, scampò a diverse eliminazioni del Sonderkommando per volontà di Grabner e ricevette anche la fascia di Capo. Come pezzo grosso, che era stato presso questo comando fin dall'inizio, divenne più conosciuto di tutti gli altri. Quando vi fu assegnato anche Paisikovic, Morava era Oberkapo dei Sonderkommandos che dovevano lavorare nei crematori. Primo e secondo, nessuno era più al corrente di lui di tutto l'apparato di sterminio. Alcuni conoscenti esercitarono su di lui pressioni affinché utilizzasse le sue buone relazioni con Grabner per ottenere da lui di essere trasferito in qualche altro comando meno esposto a pericoli. Grabner però tranquillizzò Morava, assicurandogli che su di lui non gravava la minaccia di alcun pericolo. Infine cercò con l'aiuto di amici di infiltrarsi in un gruppo di prigionieri che doveva essere trasportato in un altro lager, ma il capo lager Danis lo riconobbe e all'ultimo momento lo tirò fuori da quel gruppo. Alla fine anche Morava dovette percorrere il cammino che perfino Stazek, Slezak e altri capos del Sonderkommando non avevano potuto evitare all'inizio del 1945. Fu trasferito a Mauthausen insieme con loro e lì fu fucilato immediatamente prima della liberazione del lager. I giudizi su Morava sono contraddittori. I polacchi che lo conoscevano da vicino sostennero di non aver mai sentito lamentele contro di lui e secondo loro era una persona a posto. Gli ebrei danno un giudizio diverso. Philip Müller ritiene che Mietek fosse un duro antisemita. Quando venivano fucilati, degli ebrei eseguiva il suo compito, che era quello di tenere ferma la testa della vittima con piacere, mentre quando si trattava di polacchi era disperato. Tadeusz Joachimowski reputa che il giovane Mietek fosse diventato così rude nel Sonderkommando perché non aveva mai avuto modo di vedere qualcosa che potesse destare in lui compassione. Se si ritiene valido questo argomento, allora si può apprezzare pienamente il comportamento di un altro capo che divenne anche lui molto conosciuto. Kaminski era, per la verità, assai più anziano di Morava quando arrivò ad Auschwitz nell'estate del 1942 con un trasporto di ebrei da Bialystok per essere quindi assegnato al Sonderkommando. Paisikovic ritiene che egli potesse avere fra i 30 e i 40 anni. Lo descrive come di piccola statura e dotato di intelligenza superiore alla media. Kaminski probabilmente divenne capo molto rapidamente. Infatti Andrea Lettig, che nel 1943 fu assegnato al Sonderkommando come infermiere, ma che poté presto andarsene via, ricorda che Kaminski portava già allora la fascia di capo. Kaminski viene giudicato molto positivamente da varie persone. Henrik Parebieski conferma che ricevette spesso da lui oro e medicinali da inoltrare al movimento di resistenza. L'importanza di Kaminski non si esauriva nel fatto che era pronto ad aiutare, indipendentemente dalle reciproche dichiarazioni. Diverse persone lo descrivono come elemento di punta durante i preparativi per la rivolta del Sonderkommando, perlomeno nel periodo in cui le fasi preliminari erano così avanti che agli organizzatori sembrò possibile attuare l'insurrezione. Si sa che già precedentemente erano state programmate delle rivolte. Adolf Weiss, originario della Slovacchia ce ne dà informazione. Egli era assegnato a un comando che era impegnato negli edifici dei crematori e qui venne in contatto con alcuni appartenenti al Sonderkommando, fra i quali incontrò conterranei originari di Olic. Il capo degli addetti al turno notturno del Sonderkommando, che si chiamava anche lui Weiss e che era pure originario della Slovacchia, aveva intenzione di corrompere un uomo dell'SS. Aveva preso contatto con civili all'esterno del lager, progettava una fuga e sperava di trovare appoggi all'esterno. Il capo del turno diurno, un ebreo francese, venne a conoscenza di questo piano. Voleva fuggire con gli altri, ma questi rifiutarono. Adolf Weiss non poté venire a conoscenza dei motivi di questo rifiuto. Di conseguenza, il capo del turno diurno rivelò il piano all'SS, evidentemente perché temeva di poter essere ucciso anche lui se la fuga avesse avuto successo. Tutti coloro che alloggiavano nel blocco dove risiedevano i membri del turno notturno furono trasferiti, tutti furono scortati al lager principale e qui furono condotti alle camere a gas. I capos, i sottocapos e i capi squadra, nonché tutti coloro che erano assegnati al turno diurno, furono fucilati a Birkenau. Alfred Wetzler si ricorda di questa fucilazione. Nel calendario di Auschwitz si riferisce di questo fatto alla data del 3 dicembre 1942. Il traditore era stato ucciso ancora prima dagli addetti al turno notturno con una vanga. In precedenza Wetzler aveva ricevuto una lettera di un internato che voleva partecipare a questa fuga, con la quale questi si congedava dalla sorella, anch'essa internata ad Auschwitz. Il giorno seguente l'SS costituirono un nuovo comando formato da ebrei che erano stati deportati da Sosnowitz. Così Adolf Weiss conclude il suo racconto. Questo fatto non impaurì Kaminski e i suoi amici. Essi erano sotto l'incalzare del tempo, in quanto il Sonderkommando, durante le grandi operazioni di sterminio degli ebrei ungheresi e degli abitanti del ghetto di Lodz, era stato rinforzato fino a raggiungere i 952 addetti e l'esperienza insegnava che una volta portate a termine queste operazioni ci sarebbe stata una eliminazione del Sonderkommando. Subito dopo la liberazione, Slama Dragon riferì che il grosso del Sonderkommando era composto da circa 500 ebrei ungheresi e circa 200 ebrei greci. Quando in settembre 200 componenti il Sonderkommando furono scortati nel lager principale e qui mandati alle camere a gas, cosa che nonostante tutti gli espedienti per tenerla segreta non poté rimanere nascosta ai membri del Sonderkommando che erano rimasti in vita. Kaminski propose alla direzione del movimento di resistenza nel lager di organizzare una sollevazione generale, dato che alla fine dell'agosto 1944 ero stato trasferito da Auschwitz non ne seppi più nulla. Ma David Smulewski riferisce che Ernst Burger ebbe a questo proposito due incontri a Birkenau con gente del Sonderkommando. In qualche modo era riuscito a procurarsi la possibilità di recarsi lì. Burger non poté più essere interrogato sul contenuto di questi colloqui. Venne impiccato ad Auschwitz, ma evidentemente la direzione non fu allora in grado di decidere per una rivolta generale, perché ritenne di non potersi assumere la responsabilità di giocare tutto su una sola carta. Henrik Parebeski ricorda di aver inoltrato agli organizzatori all'interno del Sonderkommando una missiva di Josef Cirankiewicz in cui si diceva di impedire a tutti i costi una ribellione generale. Tuttavia Kaminsky e due greci, che avevano già partecipato in precedenza ai colloqui con Porebreski in merito a questi piani, decisero di organizzare una rivolta del Sonderkommando, in quanto esso non aveva nulla da perdere. Il nome di uno di questi greci è rimasto conosciuto, Edward de Wind, parla di un Herrera. Paisikovic non si ricorda di questo nome, ma gli è rimasto impresso nella memoria che un greco di notevole intelligenza, che era molto conosciuto nel Sonderkommando perché sapeva cantare molto bene, aveva partecipato alla fase preliminare, anche se la direzione del movimento di resistenza non seppe allora decidersi e organizzare insieme con il Sonderkommando una sollevazione generale. Essa appoggiò il gruppo di resistenza del Sonderkommando come meglio poteva. Alcune donne che lavoravano alla fabbrica di munizioni Union introdussero clandestinamente nel lager della polvere da sparo, che fu inoltrata al Sonderkommando, che la utilizzò per costruire granate a mano. Porebreski le descrive così: piccoli barattoli di latta riempiti di polvere, piccole pietre, pezzetti di mattone e una miccia. Il temporeggiamento dell'organizzazione di resistenza nel lager aveva amareggiato coloro che avevano progettato la rivolta del Sonderkommando, direttamente minacciato. In una lettera che fu dissepolta in seguito, Zelma Gradowski scrisse: «Volevamo fare una cosa in grande, ma la gente del lager e una parte degli ebrei russi e polacchi ci trattennero con la massima energia e ci costrinsero a spostare il momento della sollevazione». A questo proposito, Leventhal parla appunto del fatto che furono lasciati soli e che i polacchi che erano in contatto con noi fecero marcia indietro. Pare che anche i russi avessero partecipato ai preparativi. Paisikovic dice peraltro che non erano stati messi al corrente dei piani perché erano soliti bere molto e si temeva che in stato di ubriachezza potessero fare affermazioni imprudenti. Leventhal descrive invece i russi come l'elemento migliore della nostra azione. Kaminsky non poté più partecipare alla rivolta, fu fucilato dalle SS, le quali comunicarono al Sonderkommando che il loro capo era stato giustiziato perché aveva tentato di uccidere un uomo dell'SS. Alcuni sopravvissuti del Sonderkommando suppongono che Kaminsky possa essere stato tradito da Mietek Morava, dato che questi era stato informato dei piani di rivolta proprio poco prima da Kaminsky stesso. Milton Buchi riferisce a Kaminsky aveva parlato a Mietek di questi piani mentre bevevano insieme. Morava avrebbe poi riferito tutto alle SS. Anche Leventhal scrive che Mietek aveva denunciato Kaminsky. Anche il prigioniero greco non poté assistere al giorno in cui iniziò la rivolta. Fu ucciso prima nel corso di un tentativo di fuga. Sabato 7 ottobre 1944 la centrale del movimento di resistenza nel lager informò i suoi rappresentanti all'interno del Sonderkommando che la direzione del lager stava preparando l'eliminazione del Sonderkommando, che allora contava 663 componenti. Questo avrebbe dovuto avvenire quanto prima. Ora la cosa più importante era fare tutto in fretta. Un criminale tedesco che lavorava come Oberkapo nel crematorio terzo era venuto a conoscenza di questi preparativi e intendeva denunciarli all'SS. Per prevenire il suo tradimento, gli internati lo uccisero. Secondo un'altra versione, fu invece un membro del Sonderkommando, Max Fleischer, che rivelò a un uomo dell'SS il piano di rivolta, fatto che provocò l'inizio anticipato della sollevazione nel crematorio terzo. Qualunque sia la versione esatta, In ogni caso, il piano di una rivolta comune in tutti e quattro i crematori fallì. I Sonderkommandos dei crematori secondo e terzo non ebbero più la possibilità di associarsi alla rivolta. Ciò fu possibile soltanto agli internati che lavoravano nel crematorio primo. I rivoltosi fecero saltare il crematorio terzo, recisero il filo spinato che separava i crematori dal lager femminile e si diedero alla fuga. Venne subito dato l'allarme e le SS riuscirono a soffocare la rivolta nel sangue. I prigionieri che si trovavano ancora nel crematorio furono fucilati sul posto. I fuggiaschi vennero inseguiti. Il giorno seguente l'ufficio dello Arbeitsdienst comunicò che nel Sonderkommando erano rimasti 212 internati. Questo corrisponde all'incirca alle indicazioni di Feinsberger, che durante il processo contro Hoss sostenne che i morti erano stati 455. Non si sa se ci fu qualcuno al quale la fuga riuscì. Secondo Feinsberg furono uccisi anche 4 sottufficiali delle SS. Nei documenti delle SS figurano invece solo 3 nomi: Rudolf Erler, Willy Fries e Josef Purke. Inoltre ci furono 12 feriti fra le SS. Il crematorio terzo era stato reso inservibile. Dato che nessuno dei rivoltosi rimase in vita, solo fonti indirette possono fornire indicazioni sugli organizzatori dell'insurrezione. Emanuel Mink e David Smoleski, che erano attivi nell'organizzazione di resistenza a Birkenau, segnalano Josef Warszawski e Jankiel Andelstam, che erano d'origine polacca, ma che erano poi emigrati a Parigi, dove si erano associati alla resistenza. Il primo era nato nel 1906, il secondo nel 1908, ed erano entrambi comunisti di vecchia data. Smoleski cita anche Daniel Finkelstein, un sarto polacco, anche lui emigrato in Francia, e inoltre Leib Langfuss, è un uomo di cui ricorda soltanto il nome di battesimo, Isaac. Danuta Zeck, basandosi su ritrovati documenti del Movimento Internazionale di Resistenza, nonché su affermazioni fatte durante il processo Hess, cita come membri e organizzatori della rivolta i seguenti nomi: Warszawski, Langfuss, Isaac, Kalniak, senz'altro lo stesso di cui Smoleski ricordava solo il nome. Inoltre Zelman Gradowski, Josef Dresinski e Leib Panus. Di Andersmann si sa che insieme ad altri 12 compagni e a Vrebel fu rinchiuso nel bunker 3 giorni dopo la rivolta e lì fu torturato a morte. Edward de Wind ricorda un colloquio che ebbe subito dopo lo sgombero di Auschwitz con un professore di letteratura all'Università di Atene, Cabelli, che, come De Wind, era rimasto ad Auschwitz. Cabelli, che era rimasto anche lui un anno nel Sonderkommando, citò i seguenti nomi di ebrei greci che, per quanto risultava a lui, avevano partecipato all'organizzazione dell'insurrezione: Baruch, Burdo, Carasso, Ardite e Yakon. Nonostante fosse terminata nel sangue, l'importanza di questa rivolta non può mai essere apprezzata abbastanza. Questa ribellione dimostrò ai compagni di sventura non ebrei che cosa erano in grado di fare gli ebrei, scrive con orgoglio Israel Gutmann, il quale partecipò portando clandestinamente la polvere da sparo nel Sonderkommando. Anna Novak, che nell'ottobre del 1944 era già stata trasferita in un lager di lavoro che non apparteneva al complesso di Auschwitz, riferisce che una dottoressa degli internati aveva raccontato che ad Auschwitz avevano fatto saltare in aria un crematorio. È come se si fosse riusciti a cacciar via la paura, come se anche noi fossimo aumentati di statura, scrive la Novak. Coesistevano solitarie azioni eroiche e un incredibile imbarbarimento. Se si cerca una risposta alla domanda perché i membri del Sonderkommando non spiegarono almeno ai loro compatrioti la situazione, stimolandoli così a un gesto di opposizione, sia pure impotente. Allora può servire da risposta il seguente episodio. Una volta un membro del Sonderkommando rivelò agli internati che stavano nudi nell'atrio delle camere a gas in attesa di essere portati alle docce quello che li attendeva nella camera attigua. La reazione che essi ebbero fu notata dagli uomini della SS, che intuirono quel che era stato rivelato. A scopo intimidatorio cacciarono dentro a un forno del crematorio l'uomo che aveva osato parlare e lo fecero bruciare vivo. I suoi camerati furono costretti ad assistere al macabro spettacolo. La verità intera è molto più tragica, ancora più spaventosa, sta scritto in uno dei fogli sotterrati da Zelman Leventhal. Pagina 216.